Radio Nuova Trieste presenta La Sindone e i Savoia, a cura di Bruno Panfili.
Eccoci di nuovo con la seconda parte, ma probabilmente non sarà neanche l'ultima, della nostra storia, cioè la Sindone e i Savoia. Troverete il tutto nel mio libro, sono Bruno Panfili, La Sindone e i Savoia, edito da Europa Edizioni. Si diceva che il figlio di Goffredo I, che sarebbe stato, senza ammetterlo pubblicamente, il proprietario della Sindone, Goffredo II, nel 1389, diventato adulto, era rimasto orfano molto presto, diventato adulto, aveva chiesto al cardinale legato del Papa di poter ricominciare le ostensioni, cosa che aveva effettivamente fatto. Morirà, come detto, nel 1389. E 98 al ritorno da una spedizione in Ungheria, lasciando tre figlie. La più grande si chiama Margherita ed è la nostra Margherita che abbiamo incontrato all'inizio della nostra storia. Margherita di Charny sarebbe andata sposa di Umberto de la Roche, che avrebbe acquisito in questa maniera il possesso della Sindone. Ricordiamo però che in realtà la Sindone non sarebbe stata di Goffredo I, cioè del nonno di Margherita, ma della sua moglie, che abbiamo anche ricordato, Jeanne de Vergy, che l'avrebbe avuta tramite l'eredità di un suo avo che, per una storia molto complessa, avrebbe potuto ottenerla nel 1204 alla fine della Quarta Crociata, quando i crociati, invece di andare in Terra Santa, erano andati a conquistare Costantinopoli e molte reliquie, tra cui la Sindone, erano state asportate e forse era arrivata in Europa e tramite vari passaggi arrivate forse a questa Jeanne de Vergy e quindi tramite lei al marito Goffredo. La nipote Margherita di Charny quindi andò sposa a Umberto de la Roche, che riprese le ostensioni. In realtà si era impossessato della Sindone, portandola via ai canonici della chiesa di Liri, con la scusa che la zona, siamo alla fine della guerra dei cent'anni e la zona era infestata da briganti, non era sicura e quindi aveva portato la Sindone in un suo castello dove proseguiva le ostensioni su un prato pubblico addirittura. Quindi neanche in una chiesa perché non c'erano spazi sufficienti, con un grandissimo afflusso di persone. Anche lui morirà lasciando la moglie Margherita con questo oggetto, che era però nell'ambito di una furiosa diatriba con i canonici di Léry, che pretendevano fosse di loro proprietà e quindi la volevano restituita. Margherita si sarebbe sempre opposta, sarebbe stata poi convocata varie volte davanti a tribunali ecclesiastici e condannata a restituire l'oggetto, obbligata a mostrare le pezze d'appoggio di suo nonno, che non poteva mostrare perché poteva solo dire che era stato di proprietà del nonno, ma non aveva elementi di conferma, e quindi era stata condannata a restituire ai canonici, cosa che mai non fece, o pagarle perlomeno una specie di affitto per un certo numero di anni. Non l'aveva fatto, in due processi era stata condannata, alla fine era stata minacciata di scomunica e per il rotto della cuffia, tramite l'intervento di un suo fratellastro che era figlio della madre che si era sposata anche lei in seconde nozze, con questo appoggio era riuscito quindi a scamparsi dalle conseguenze della scomunica, però si trovava in gravi condizioni economiche, impossibilitata a proseguire nelle ostensioni e quindi privata di mezzi di sostentamento, e quindi aveva pensato in qualche maniera di collocare presso terzi questo oggetto. Il problema era che non poteva farlo, non tanto perché non poteva dimostrare che ne era la proprietaria o perché era stata scomunicata, quanto perché c'era un ordine del Papa Innocenzo III, il Papa molto importante nella lotta per le investiture, che d'accordo con la grande contessa Matilde di Canossa aveva umiliato l'imperatore Enrico IV all'umiliazione appunto di Canossa. Nel 1216 questo Papa aveva indetto un concilio, il Concilio Laterano V, che aveva tra le altre cose sanzionato il divieto assoluto di vendita di reliquie. Non si potevano vendere tranne che con l'approvazione e l'autorizzazione del Papa, il che impediva quindi una vendita regolare della sindone, considerata come una reliquia preziosissima. Non poteva venderla e quindi prese già due anni prima del 1453, nel 1451, con una lettera, prese contatti con il duca di Savoia per offrendo in cambio di qualche beneficio la reliquia. In quell'anno si era recata a Chambéry, cioè la capitale del ducato, e era successo un fatto particolare, forse una leggenda, cioè mentre la dama Margherita era fuori dalla sua camera, si erano introdotti due ladri che avevano portato via tutto i beni e i gioielli della signora, tra cui anche la sindone, che era conservata in un cofanetto. Aperto il cofanetto, tirato fuori la sindone, si erano accorti che era un lenzuolo molto grande e quindi avevano pensato bene di tagliarlo in due. Ognuno se ne sarebbe preso un pezzo. Ma nel momento in cui uno dei due aveva preso la forbice per tagliarla, si era irrigidita la mano, paralizzata, e quindi non aveva potuto procedere. Avevano allora cercato di lavare le macchie che apparivano sulla sindone per poterla utilizzare, ma anche questo non era successo e chi l'aveva cercata era diventato cieco. Guariti perché si erano pentiti, la sindone rimessa nella custodia era stata caricata su un mulo e portata fuori per ritornare a Liri. Però il mulo a un certo punto si blocca e non vuol proseguire. Leggenda, vero, miracolo. Ci sono altri fenomeni di questo genere anche a Torino in quegli stessi anni. Fatto sta che questo fatto convince Margherita che la sindone doveva restare in Savoia, a Chambéry, e quindi decise di ritornare nel 1453, il 22 marzo, a stringere l'accordo con il duca. Cosa che successe, e il duca la ricompensò con un castello, una città, che poi avrebbe cambiato, c'era tutto anche lì una storia, se era possibile o non era possibile, e comunque dato questa scomunica che incombeva su chi avesse venduto o commercializzato le reliquie, nei documenti non appare mai l'oggetto. si parla, il duca dice che ha versato una certa somma e ha fatto dei benefici alla sua amata cugina in cambio di servizi che questa aveva fornito alla casa ducale. Quindi lei se ne va e la Sendone rimane in quel momento probabilmente a Ginevra. Ci interrompiamo, ma sicuramente sarete curiosi di sapere come la storia finisce, e finirà molto dopo. Eccoci, siamo di nuovo, sono sempre Bruno Panfili e parlerò di quanto ho scritto nel mio ultimo libro La Sindone di Savoia, proprio dei legami fra questo oggetto, questa reliquia, e la casa di Savoia. Ci eravamo lasciati con Margherita di Charny, la proprietaria di questo oggetto, che lascia Ginevra dopo aver ceduto in maniera però occulta l'oggetto al duca di Savoia. Il duca allora era Ludovico I, detto il Generoso. Era un uomo non particolarmente dotato neanche intellettualmente, tant'è vero che invece di stare zitto e tenersi la Sindone e tirarla fuori quando le acque si sarebbero calmate, tra l'altro ricordo che Margherita di Charny sarebbe morta dopo 4 anni sempre scomunicata, invece quindi di mettere le cose a tacere, fece delle ostensioni solenni, pubbliche e private, per cui la notizia si sparse in tutta la Champagne e la Savoia, il Ginevrino, e i sacerdoti che ritenevano fossero di loro proprietà, cioè i canonici di Léry, insorsero protestando con il re di Francia e pretendendo la restituzione. Ludovico in realtà non restituirà mai l'oggetto. Si dice che su consiglio o ordine del re, avesse versato 50 scudi d'oro come ricompensa, ma ci sono delle ricevute in tal senso, ma non abbiamo la sicurezza che ai poveri canonici sia mai giunto qualcosa, e quindi se ne tornarono con le pive nel sacco, perdendo per sempre questa sindone. Ludovico I era, come detto, duca di Savoia. In realtà era il secondo duca di Savoia, perché prima di suo padre, che sarebbe stato il primo duca, i Savoia erano conti di Savoia. La stirpe non si sa bene quando origina e dove origina. C'è l'origine bavarese, l'origine borgognona. Comunque si sono installati intorno alla fine del primo millennio in Savoia, ingrandendo pian piano i loro possedimenti. Ludovico I, quindi, è ricordato non tanto per le sue qualità, che erano molto scarse, quanto per tre fatti. Quattro veramente. Il primo è del tutto insignificante, cioè che era appassionatissimo di formaggi. Tanto è vero che il suo medico scrisse un'opera chiamata De Summa Lactiginorum, in cui descrive tutti i formaggi della Savoia, che erano sempre buoni, come lo sono ancora adesso, che erano tanto apprezzati dal duca. Altre cose di lui, come detto, non si ricordano, tranne che era figlio di suo padre, come tutti, bisogna dire, non è un'eccezione questo, ma suo padre era un personaggio molto particolare, ed era Amedeo VIII. Amedeo VIII, anche lui, aveva un padre e un nonno. Il nonno era il famoso Conte Verde, che si aveva acquistato una fama di grande politico, aveva partecipato addirittura a una crociata da cui era ritornata, ma non per intera santa, ma in sostegno del imperatore d'Oriente, di Costantinopoli, da cui era tornata con grandi onori, con grande fama, tanto è vero che dopo un poco il Papa lo aveva pregato di fare da mediatore nella guerra che contrapponeva Venezia a Genova. Era una lotta che aveva ridotto allo stremo Venezia. Venezia nella guerra di Chioggia era stata addirittura assediata e i genovesi erano penetrati in laguna. Si erano salvati, però la cosa doveva essere formalizzata con una pace. Infatti, sotto la guida del Conte Verde, si chiamava Amedeo VIII, il Conte Verde perché amava vestirsi di verde, si compì la pace di Torino, che sistemò le diatribe fra le due repubbliche marinare e assegnò al duca, che era allora in realtà solo conte, l'isola di Tenedo in Grecia. Il Conte Verde sarebbe morto di peste in una ulteriore attività in campagna. Sarebbe andato per sostenere i diritti del pretendente al trono di Napoli, un Dangiò, per avere mano libera nei possedimenti che i Dangiò avevano in Piemonte, e colto da questa pestilenza sarebbe morto tra grandi dolori. Aveva un figlio, ovviamente, chiamato il Conte Rosso, in realtà perché vestiva di rosso. In realtà all'inizio, per la morte del padre, vestiva di nero, cioè portava il lutto, ma quando gli nacque il figlio, che sarebbe stato poi Amedeo VIII, lui era Amedeo VII, aveva abbandonato il lutto e in occasione del battesimo, in onore del padrino che era re di Francia, aveva indossato quindi dei vestiti rossi. Chi conosce Torino sa che davanti al palazzo di città del comune c'è una statua che raffigura il Conte Verde mentre abbatte a spadate un turco. Questo monumento ha una storia anche lui come tutti, cioè non è dell'epoca, ed è stato fatto realizzare da Carlo Alberto, l'ultimo re di Sardegna, e poi che avrebbe lasciato in esilio dopo la guerra della prima guerra di indipendenza, che avrebbe fatto costruire la statua per regalo di nozze del figlio. Il figlio era Vittorio Emanuele II. Non sappiamo quanto piacere abbia avuto il figlio di avere come regalo di nozze una statua che era un po' ingombrante anche per i palazzi dell'epoca. Comunque sia, il conte Rosso morì avvelenato, probabilmente, forse dal sovrano di Saluzzo, contro cui aveva combattuto e vinto, e morirà lasciando un bambino molto piccolo. La sua storia è tragica, e soprattutto quella del figlio, perché la moglie del duca, del conte, pardon, era ancora conte, sarebbe stata accusata di averne provocata la morte per avvelenamento insieme al medico e un farmacista. Vi fu un processo, uno riuscì a scappare, quell'altro venne imprigionato, ammazzato, giustiziato, e solo dopo vennero rifatti i processi e si accertò che erano innocenti, e così anche la moglie del conte Bona. Questo povero bambino, che era rimasto orfano giovanissimo, piccolissimo, sarebbe stato conteso fra la nonna, la moglie del conte Verde, e la madre, la moglie del conte Rosso. E in questa diatriba il povero bambino sarebbe stato sballottato, tolto dalla nonna a cui era molto affezionato, e crebbe anche con gravi problemi, dato che era di salute cagionevole, rachitico, non amava la caccia, non amava andare a cavallo, però proprio per questo suo doversi difendere già dalla tenera età, aveva acquisito grandi doti di politico che gli sarebbero serviti nei lunghissimi anni del suo regno. Il suo regno è quello più lungo di tutta la Casa Savoia. Abile diplomatico, anche bravo condottiero, espanse notevolmente i possessi della famiglia, occupandosi anche di Ginevra, che cadde nel suo potere. Ci risentiremo alla prossima puntata. Grazie.
Radio Nuova Trieste ha presentato La Sindone e i Savoia, a cura di Bruno Panfili.